Rosario Tronolone legge Imitazione di Cristo, nella traduzione di Salvatore Fruscione.
Discretamente presto, la tua vicenda terrena sarà conclusa. Considera dunque quest'altro aspetto della tua condizione quaggiù. Oggi ci sei, domani non ci sei più. Né conti più per chi ha occhi in fronte. E ben presto sparisci anche dal ricordo. Insensato cuore umano, che preferisce con ostinazione far conto delle sole cose presenti al senso, senza darsi pensiero di quelle spirituali, future ed eterne. Tu dovresti sempre pensare e agire come se oggi ti stesse per toccare la morte. Ad una coscienza pura, questa non dovrebbe incutere timore. Sarebbe quindi più prudente evitare il peccato che guardarsi dai rischi di morte. Se oggi non sei pronto ad affrontare l'estremo passo, credi forse di esserlo domani? Il domani è incerto. Che ne sai tu se ci sarà un altro giorno per te? A che ci serve una vita lunga se non ne raddrizziamo le storture? Non è raro che vivere a lungo comporti un aumento di disordini morali. Oh, poter passare un solo giorno in santità. Eppure, non è piccolo il numero delle persone che computano gli anni della loro conversione a Dio, mentre continuano a cogliere scarsi frutti dal lavoro per emendarsi. Ci spaventiamo della morte, ma forse dovremmo temere di più i pericoli di una lunga vita. Beato chi non perde di vista l'ora più o meno imminente della propria morte e vi si prepara ogni giorno. La mattina non osare di riprometterti che giungerai alla sera. Calato il sole, non osare di riprometterti che ne vedrai la successiva levata sull'orizzonte. Sii sempre pronto e vivi in modo tale da non venire colto impreparato. Molti muoiono all'improvviso. Non per nulla è stato scritto che il Figlio dell'uomo si presenterà quando meno lo si aspetta. In quell'ora estrema tu cambierai del tutto opinione sulla tua vita passata. Molto ti rincrescerà di aver battuto la fiacca sulla via della virtù. Veramente accorto e fortunato, chi in vita si sforza di essere tale quale desidera essere trovato in morte. Conforto grande in quell'estremo momento sarà l'aver riconosciuto la futilità del mondo, l'essere stati fervorosi nel progresso spirituale, l'aver amato la correttezza nell'agire, lavorato secondo compunzione, atteso con zelo all'ubbidienza, alla rinuncia del proprio io, all'accettazione di ogni contrarietà per amore di Gesù Cristo. Vedi, tu puoi attuare molto finché hai buona salute. Ma che cosa credi tu di poter fare quando sarai malato? Ben pochi sono resi migliori dalla malattia. Similmente pochi si santificano prendendo parte a numerosi pellegrinaggi che comportano una buona salute fisica oltre che un pio fervore. Non confidare nell'aiuto degli amici e dei parenti per venire ammesso alla visione di Dio. E non rimandare per questo ad altro tempo l'impegno nell'affare della tua immediata felicità dopo la morte. Essi, i tuoi cari parenti e amici, ti dimenticheranno più presto di quanto non pensi, e non per cattiveria, bada, ma perché sono poveri uomini, come te. Credimi, provvedere in tempo, di persona, con azioni virtuose, è meglio che sperare nell'aiuto altrui. Se tu non hai cura adesso di te, chi mai avrà cura di te in futuro? Davvero prezioso è il momento presente. Oggi è il tempo utile per assicurarti la visione beatifica, Oggi è il tempo giusto per ottenere il gradimento da parte di Dio. Che serio guaio se non lo sfrutti meglio che puoi, guadagnando meriti per la vita eterna. Saprai un giorno che cosa significa bramare 24 ore, anche solo 60 minuti, per raddrizzare le tue storture cosiddette veniali, senza avere la certezza di essere esaudito. Amico mio carissimo, pensa a quale rischio eviti, a quale timore ti sottrai con una condotta pervasa di fervore, alla luce del pensiero della morte. Vivi così da poterla accogliere con un sorriso sulle labbra, piuttosto che con un brivido per le ossa. Impara adesso a morire al mondo, per poter allora cominciare subito a vivere con Cristo. Impara adesso a non amare di preferenza il mondo, per scioglierti allora dal corpo e andare incontro a Cristo. Sottometti adesso il tuo corpo alla penitenza, per affrontare poi l'estremo passo con tranquilla fiducia. Stolto, davvero stolto sei tu, se ti riprometti una vita lunga quando non sei sicuro di un solo suo giorno. Non poche persone si sono ingannate morendo invece all'improvviso. Quante volte hai sentito dire che una di esse perì di spada, un'altra per annegamento, un'altra per caduta dall'alto e frattura del cranio, un'altra magari durante il pranzo, un'altra ancora con i dadi in mano. Fuoco, ferro, pestilenza, pirateria hanno mietuto le loro vittime. La vita umana si conclude per tutti con la morte. Veramente passiamo via come ombre guizzanti su uno schermo. E alla tua scomparsa dalla zona illuminata, chi si ricorderà a lungo di te? Chi pregherà per te? Al lavoro, amico mio, al lavoro come meglio puoi. Tu non sai quando ti coglierà la morte, né sai se gli altri avranno davvero sollecitudine per la sorte della tua anima dopo che tu sarai scomparso. Mentre hai tempo, accumula la ricchezza che per sempre dura. Il punto da non trascurare nei tuoi pensieri è la tua felicità mediante una cura preferenziale per le realtà divine. Puoi farti degli alleati in questo, i santi, ai quali esibirai un culto di venerazione e di imitazione, sicché essi, in quel giorno estremo, abbiano ad accoglierti amorevolmente tra loro negli eterni tabernacoli. Vivi qui come forestiero, i cui veri affari sono altrove. Mantieniti libero nei tuoi affetti, volgiti cordialmente a Dio, perché non è qui la tua patria definitiva. Volgi al cielo i tuoi gemiti, le tue lacrime, le tue preghiere ogni giorno, così sarai degno di passare felicemente di qui al Signore. Le azioni prendono significato e valore dal fine a cui esse tendono. Nelle tue, dunque, tieni sempre presente il fine. Ne dovrai rispondere ad un giudice severo, che sa tutto, non si lascia corrompere con donativi o circuire con scuse, ma sentenzia secondo ineccepibile rettitudine. Che sorta di difesa vorrai tu arrangiare, infelice e stolto peccatore, dinanzi a Dio, che conosce a fondo la tua essenziale miseria e l'egoismo che ti conduce a peccare? Vorrai tu sostenere le tue presunte ragioni davanti all'ira dell'Onnipotente? Proprio tu, che sei preso dal panico di fronte all'indignazione di un semplice mortale? Perché non prendi invece le dovute misure nell'attesa del giudizio divino? Allora nessuno troverà chi lo scusi o ne assuma la difesa. Ognuno avrà il proprio schiacciante peso da portare. Adesso è il momento adatto a produrre buon frutto. Adesso è il momento opportuno perché il tuo pianto sia accettato, il tuo gemito esaudito, Il tuo dolore, stimato valido strumento di soddisfazione a Dio e di purificazione della tua coscienza. Validamente e utilmente si purifica l'anima paziente che nel ricevere ingiurie si addolora più per la malizia altrui che per l'offesa subita, e volentieri prega per i suoi nemici, ed è pronta a perdonarli, a chiedere scusa, a compatire più che a indignarsi, a dominare regolarmente se stessa, a sottomettere la natura allo spirito. È meglio mondarsi ora dai vizi e dai peccati che rimandare il tutto ad altro tempo. Illudiamo noi stessi se cediamo all'amore disordinato per i comodi della nostra natura. Quel fuoco dell'ira divina non sarà scatenato che dalla colpa in cui ponesti il tuo amore. Quanto più ti risparmi ora e sei remissivo ai comodi della tua natura, tanto più duramente poi ne sconterai la pena, più materiale da ardere somministrerai a quel fuoco. Là, un'ora sola sarà più terribile che qui 100 anni d'amara penitenza. In questo mondo si cessa di tanto in tanto dalle fatiche e si ha sollievo dagli amici, ma nell'altro non ci sarà tregua né consolazione per i colpiti dal disdegno divino. Cerca adesso di evitare i peccati, o dal momento che li hai commessi detestali nel dolore, così nel giorno del giudizio sarai tranquillo in compagnia dei beati. Allora si ergeranno ben saldi i giusti dinanzi ai loro nemici e persecutori. Sorretto dall'inconfondibile verità divina, celebrerà un trionfante processo chi ora è tanto mansueto dinanzi ai giudizi di semplici uomini. Grande fiducia correrà per l'animo di chi in terra fu umile e povero, mentre una gran paura assedierà da ogni lato chi fu nel mondo un insolente. Si rivelerà sapiente chi accettò il disprezzo e l'insulto per amore di Gesù Cristo. Gradito ricordo sarà per lui la contrarietà sofferta, mentre l'iniquo terrà serrate le labbra senza sapere che dire nella propria confusione. Gioia sarà per i devoti a Dio, afflizione per gli empi. L'esultanza di un corpo già tenuto a freno in terra sarà allora ben superiore a quella che gli potrebbe venire adesso da tutte le delizie di questo mondo. Alla gran luce della verità divina, l'abito, una volta rozzo, apparirà d'una luminosa eleganza, mentre quello, una volta prezioso, si rivelerà misero misero. Il palazzo dorato sarà riconosciuto inferiore alla disadorna casupola. Una grande pazienza recherà più piacere che ogni potenza terrena, e la semplice obbedienza sarà più apprezzata che ogni furberia umana. La dotta filosofia si manifesterà piuttosto insulsa. La coscienza pura, invece, sarà fonte di una letizia ben più certa. Tutte le ricchezze di quaggiù riscuoteranno meno credito che il coraggio di non essersene lasciato affascinare. Il ricordo delle devote preghiere sarà più consolante per te che il godimento dei pranzi più squisiti, e ricorderai con gioia il dominio esercitato sulla tua lingua più che i tuoi abbandoni a oziose e piacevoli conversazioni. Le opere sante avranno ben più valore che le fiorite eleganze del dire. Una severa e aspra penitenza la vincerà sulle delicatezze terrene. Impara che il soffrire adesso è piccola cosa e ti libera efficacemente da un ben più grave soffrire poi. E niente spallucciate, per favore. Ti pare davvero di poter rischiare? Innanzitutto esplora le tue forze e vedi se esse ti diano affidamento per reggere a quel fallimento finale. Se ora puoi tanto poco in questo campo, sosterrai tu allora quelle pene eterne? Se adesso ti rende impaziente un piccolo disturbo, sopporterai poi tu la Geenna? Considera che non puoi avere a disposizione le due felicità, quella del mondo e quella di Cristo. Supponi, in secondo luogo, che tu sia vissuto sempre finora tra onori e voluttà. Sai dirmi a che cosa ti sarebbe servito tutto ciò se ti toccasse di dover morire in questo momento? Davvero, tutto è vanità, tranne che amare Dio e attenersi a Lui solo, lealmente. Chi ama Dio di tutto cuore non ha motivo di temere la morte o il supplizio o la condanna o l'inferno. L'amore perfetto è un meraviglioso lasciapassare presso Dio. Invece, non è del tutto normale che tema la morte e la condanna colui che volentieri si dà al peccato. Tuttavia, è cosa buona che almeno riesca a mantenerti in freno il timore della Geenna, se ancora non ti libera dal peccato uno slancio di sincero amore verso Dio. Ma ricorda che non esercitarsi nell'amore di Dio è tal debolezza che non ti può consentire di durare a lungo sulla via del bene e ti lascia esposto al pericolo imminente di cadere nei lacci diabolici. Notiamo che il Timor Dei, che l'autore dell'imitazione raccomanda di non trascurare, non è la paura di Dio, ma l'amore per Dio. Un lettore non iniziato al linguaggio scettico antico non può ricavare nessuna luce da un giro di frasi quali chi trascura il timor di Dio, chi pospone il timor di Dio a quello dell'inferno. Per la semplice ragione che timor di Dio e timore dell'inferno nella mente del non iniziato spesso si identificano, ne risulta allora un vero disastro. L'imitazione non è fondata sulla paura di Dio. La severità dell'autore mira a spoltrire l'anima che si attiene al minimo, cioè ad evitare il peccato mortale, per farla correre sulle vie dell'amore fervoroso, della santità. E benché in questo capitolo si accennino con tanto rilievo le pene dell'inferno, non la paura di Dio è l'oggetto dell'esortazione, bensì la dichiarazione dell'incontrovertibile verità divina sulle misere condizioni dell'uomo che non prenda sul serio il fine a cui è destinato, che è appunto quello di amare Dio con tutte le forze del proprio cuore e della propria mente. La conclusione allora dell'intero capitolo è limpida e chiara. Come un santo dal nobile sentire, come un padre spirituale dal tono di voce serio e insieme amorevolmente suasivo, l'autore dell'imitazione offre un consiglio che non mira ad atterrire nessuno, ma ad esorcizzare ogni tentennamento o sfiducia o paura dall'animo di chi lo sta a sentire, e prova difficoltà a spiccare il volo nei cieli dell'amore. Se vuoi essere fedele a Dio, ti occorre vigilanza e lavoro assiduo. Sia oggetto di frequente riflessione per te la classica domanda: a quale scopo ti sei mosso per venire qui e hai lasciato il mondo? evidentemente per il solo scopo di dedicarti a Dio e di fare di te un cultore dello spirito. Buttati dunque con fervore a migliorare la tua condotta, perché tra non molto riceverai la mercede delle tue fatiche, né mai più ti insidierà il timore o il dolore. Contro la modesta fatica della giornata terrena avrai poi perenne riposo e gioia senza fine. Puoi star certo che Dio ti darà una ricompensa giusta, anzi sovrabbondante, se sarai stato un lavoratore solerte e leale. Confida, confida di giungere alla palma, seppure con una certa trepidazione. La troppa sicurezza ti indurrebbe al torpore e all'orgoglio. Un certo religioso, spesso sbattuto violentemente tra paura e speranza, andò un giorno in chiesa a prostrarsi davanti ad un altare. Oppresso dalla mestizia, diceva: «Ah, potessi sapere se sarò ancora fedele a Dio sino all'ultimo momento!» Ma non tardò a farsi sentire la risposta del Signore dentro l'anima sua. «Se lo sapessi, che cosa vorresti fare?» «Fa ora precisamente quello che faresti allora e starai tranquillo.» Queste parole gli diedero immediatamente un gran conforto. Egli si affidò alla volontà di Dio e sparirono le sue perplessità. Tagliò corto con la curiosità di indagare sul suo futuro e si impegnò maggiormente a conoscere il santo beneplacito di Dio in tutte le sue azioni da avviare e da compiere. Dice il profeta: «Spera nel Signore, opera il bene, stabilisciti nella sua terra e ne avrai le ricchezze.» Unico ostacolo al progresso spirituale e al miglioramento di sé è per molti il fastidio delle difficoltà, la fatica della lotta. Ma sta il fatto che, a preferenza di tutti gli altri, più avanzano nelle virtù proprio quelli che con maggiore vigore si sforzano per superare molestie e contrarietà più grandi. L'anima trova occasione più favorevole di progresso e merita grazia maggiore laddove più ha da vincersi e mortificarsi secondo i richiami dello spirito. È vero, non tutti hanno in egual misura difficoltà da superare e vizi da mortificare, ma l'operoso lottatore, con il suo più che discreto bagaglio di passioni da domare, corre più rapidamente sulla via del bene che non l'onesto uomo, magari felice per temperamento, ma meno ardente per la virtù. In particolare, due condizioni sono favorevoli alla correzione in meglio del proprio agire: sottrarsi risolutamente all'inclinazione viziosa della propria natura e correre dritti verso la virtù di cui si ha maggior bisogno. Da aggiungere che occorre guardarsi con più cura e non lasciarsi irretire da ciò che usualmente dispiace di più negli altri. Puoi certo trarre profitto da ogni lato. Accenditi quindi di emulazione davanti ad eventuali modelli che tu conosca direttamente o per sentito dire. E se ti accade di assistere a qualcosa di riprovevole, non scimmiottarlo. Ne subisci invece talvolta il tristo influsso? Correggiti al più presto. Tu hai buoni occhi per vedere gli altri, ma non credere che essi manchino di occhi per osservare te. Quanta gioia e dolcezza arreca al cuore vedersi circondato da fratelli devoti a Dio e fervorosi, ricchi di virtù e ligi alla disciplina. Quanto invece è triste e fastidioso vedersi attorno persone disordinate, infedeli alle esigenze della vocazione. Ben dannoso è trascurare il proprio compito professionale e andarsi affezionando ad attività non richieste. Tieni presente il compito a cui ti sei votato e confrontati con il Signore crocifisso. Vorrai ben arrossire di vergogna se contempli la sua vita. Non scopri forse che non ti sei ancora impegnato a modellarti su di lui, pur dopo lunghi anni che sei sulla via di Dio? Il religioso che si esercita a meditare con slancio e devozione la vita santissima e la passione del Signore non vi può non trovare in abbondanza tutto ciò che gli è utile e necessario. Non ha davvero da rivolgere gli occhi altrove, in cerca di qualcosa di meglio. Regnasse Gesù crocifisso nei nostri cuori, apprenderemmo rapidamente la sapienza di cui abbiamo bisogno. Il religioso che ha fervore regge bene ai pesi ed esegue volentieri gli ordini che gli si impartiscono. Quello negligente e tiepido trova tutto sempre più fastidioso e opprimente, dovunque si giri, perché non ha in cuore la consolazione divina e insieme non è in grado di assicurarsi la cosiddetta consolazione mondana. Chi morde il freno disciplinare si avvia a grave rovina. Chi, mal sopportando la regola, va in cerca di qualcosa di più blando e di meno esigente, sarà sempre in angustia di coscienza, perché lo pungerà o l'insoddisfazione per quel che fa, o il rimorso per quel che non fa. Non c'è che da seguire la pratica di tanti altri religiosi che si attengono ad una disciplina piuttosto rigida. Essi escono di casa raramente, vivono ritirati, si cibano poveramente, si vestono di un rozzo saio, non si risparmiano fatiche, parlano poco, hanno una lunga giornata che si protrae in veglie notturne, si alzano presto dal letto, fanno lunghe orazioni, si danno con frequenza alla lettura e non trascurano di osservare una sola prescrizione della regola. Guarda i certosini, guarda i cistercensi, guarda i monaci e le monache dei vari ordini, come notte per notte si alzano a salmodiare davanti al Signore. Vergogna per te, se tu fossi pigro in un'opera così santa, proprio quando tanti religiosi sciolgono con giubilo le labbra per lodare Dio. Oh, potessimo noi non fare altro che lodare con il cuore e con la lingua il Signore Dio nostro. Potessi tu sottrarti alla necessità del cibo, della bevanda, del sonno e attendere alla lode divina e a pratiche spirituali. Allora saresti più felice di quanto non lo sia ora che devi badare alle varie necessità di natura. Magari queste non esistessero. Magari ci fossero le sole refezioni spirituali per l'anima. Ma purtroppo è ben raro che le gustiamo veramente, nelle condizioni in cui ci troviamo. Il primo perfetto gusto di Dio comincia nell'anima al momento in cui essa non ricerca la propria consolazione nelle creature. Allora essa resterà contenta, comunque vadano le cose. La sua gioia o la sua tristezza non dipende dal molto o dal poco comodo in cui viene a trovarsi, purché essa continui a stare nei migliori rapporti di lealtà e di fiducia con Dio, il quale resta sempre il suo tutto ed unico in tutti gli avvenimenti. Non è forse in dipendenza da Lui che nulla perisce o muore, o a dir meglio che tutto ha vita e sussiste, obbedendo appunto ai Suoi cenni? Concludendo, riassumo qui i principi indispensabili per una vita veramente degna dello Spirito. Mai deve il fine cadere dalla memoria. Il tempo sciupato non torna più indietro. La virtù si acquista solo con un lavoro solerte e diligente. La tiepidezza segna l'inizio della corruzione morale. Con il fervore l'anima si assicura una gran pace e avverte meno la fatica. A sostenerla c'è la grazia di Dio e lo slancio amoroso verso la virtù. Fervore e lavoro assiduo sono per l'anima la chiave di tutto. Pesa di più resistere alle viziose passioni che sudare in spossanti fatiche fisiche. Chi non si sorveglia nei piccoli difetti scivola insensibilmente in difetti più gravi. Gioia per te la sera, se avrai speso fruttuosamente la giornata. Tieni d'occhio te stesso, sprona ed esorta te stesso. Per quanto tu senta il dovere d'aiutare altri, non trascurare mai te stesso. Tanto più avanzerai nel bene, quanto più ti dominerai. Amen.
Rosario Tronnolone ha proposto Imitazione di Cristo, nella traduzione di Salvatore Fruscione, in libreria per l'editrice Rogate. Musiche di William Byrd. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.